Benvenuti a Pillole di Tecnologia, lo spazio all'interno di Biennale Tecnologia dedicato all'approfondimento delle attività dei dottorandi all'interno del Politecnico di Torino. Oggi siamo con Marco Pozzi, ciao, grazie.
Ciao Fabio.
Grazie per essere qui, per averci dedicato il tuo tempo, per raccontarci un po' la tua attività, quello di cui ti occupi. Allora, leggendo un po' il titolo comunicativo della tua attività, che è come la storia e la filosofia della scienza e della tecnica entrano nel percorso di formazione di un ingegnere, salta all'occhio, all'orecchio più che altro a chi lo sente, che non è una ricerca comune, non, diciamo, si discosta un po' dalla percezione di ingegneria e di tecnologia che magari noi conosciamo.
Sì, esatto, questo è un dottorando, forse il primo umanistico che c'è qua al Politecnico, al momento che io sappia l'unico, e ovviamente è un percorso che coinvolge un po' tutto il Politecnico, tra cui Biennale Tecnologia è proprio questo, no? Quello di analizzare non solamente una cosa dal punto di vista tecnico, cioè come funzionano, ma andarle a studiare in tanti aspetti. Può essere l'aspetto storico, filosofico, estetico, antropologico, che dicevo.
Proprio perché diciamo l'ingegneria, quindi la tecnica, deve essere sempre accompagnata da una buona dose, da un buon supporto di diciamo umanistico, proprio per diciamo creare con cognizione di causa.
Sì. Sì, sì, assolutamente. La spaccatura tra umanistica e discipline umanistiche e discipline scientifiche è estremamente recente, insomma, al di là del fine 700-800. Prima c'erano questi filosofi naturali,
esatto,
che studiavano un po' tutto.
Siamo sempre stati abituati anche a scuola a studiare filosofi che però, esatto, erano allo stesso tempo matematici,
esatto,
e scienziati.
Esatto. Così come erano gli scrittori, da Goethe a, senza andare ai greci. E questo è un approccio che sta un po' ritornando, un po' perché la complessità della nostra società, appunto, è sempre maggiore, e quindi è sempre più necessario contaminarsi. Cioè c'è un po' questa idea tripla: se tu devi specializzarti, conoscere molto bene una cosa per la fare esattamente, o se tu devi sapere tante cose, poter muoverti in varie discipline. E questo è molto importante, perché non devi solamente un ingegnere capire cosa sta costruendo, quindi un software, una batteria, una galleria, o un architetto, che non so, un palazzo o un ponte, ma capire come questo oggetto va a impattare su, non dico sull'umanità, ma su tutto il mondo. Se tu puoi costruire un ponte, puoi costruire un motore, non è solamente quella cosa lì va a cambiare il modo in cui le persone vivono, in cui ti muovi, ti sposti, in cui pensi, cambia il modo in cui tu lo pensi quell'oggetto, cioè l'oggetto tu lo crei, ma è anche lui che sta creando te.
Mi dicevi questo anche fuori onda, che anche all'interno del Politecnico, del percorso proprio classico di ingegneria, si sta cercando di andare in questa direzione, quindi di rendere anche, diciamo, di creare degli esami, dei percorsi,
sì, esatto,
diciamo contaminati con qualche aspetto umanistico.
Sì, io mi sono laureato parecchio tempo fa, nel 2002, ai tempi c'erano dei cassi di crediti liberi, tu facevi l'esame,
sì,
forse perché era più semplice, tu lo mettevi. Adesso sta cercando proprio di inserire queste discipline dentro il percorso di un ingegnere. Noi, per esempio, io sono un dottorando con il dottor Vittorio Marchis, che da anni sta facendo la storia della scienza, storia delle cose, della tecnologia, filosofia, dell'ingegneria, insomma. E gli ultimi anni si è dedicato soprattutto ai dottorandi, quello che potrebbe interessare al nostro pubblico, che si parla di dottorandi, un corso di epistemologia della macchina, al termine del quale, e questo va avanti da parecchio, quindi su 200 dottorandi ormai nel tempo, hanno scritto dei testi in cui andavano a analizzare quello che studiavano, cioè ingegnere chimico, edile, e andavano a contaminarlo con altre discipline, sfociando poi anche nella fantasia, perché ovviamente quello che sappiamo non è che devi solamente pensare sempre le stesse cose come pensano gli altri, è importante anche come lo raccontiamo, quindi di conseguenza ha impatto anche la letteratura, il cinema, le serie TV, tutto questo cambia, no? Anche la nostra, non è solamente conoscenza, conoscenza tecnica,
solo tecnica,
esattamente,
diciamo, deve essere sempre molto,
esatto,
supportata anche,
esatto,
da...
E perché è un modo in cui poi fa da collante anche alla società, cioè come tu pensi un oggetto, un motore, o pensi un cellulare, cambia nel tempo ovviamente,
sì,
e questo devi saper appunto raccontare per poterlo poi in qualche modo gestire.
Quindi possiamo riassumerlo anche come in maniera ovviamente spicciola, come un tentativo di risanare quella frattura di cui parlavamo poc'anzi,
sì,
tra le discipline umanistiche e le discipline scientifiche, che è stata, diciamo, è una frattura artificiale, una frattura,
certo,
creata volontariamente,
sì, sì, sì,
diciamo senza...
Sì, un tempo questa era la natura, con la N maiuscola. Si studiava la natura, e poi ecco, soprattutto con la rivoluzione industriale, fino al 700-800, sono state create le discipline. Questo ha fatto sì che si siano strutturate queste discipline, quindi sappiamo molte più cose in ambiti diversi, ma ha fatto sì che le persone si siano anche molto specializzate.
però diciamo non hanno, non sono due mondi a sé stanti, ma sono ovviamente comunicanti tra di loro.
Assolutamente, ed è fondamentale per un ingegnere avere queste contaminazioni, cioè tu puoi costruire veramente un software o un motore, anche una vite, ma devi capire poi quella vite lì che effetto fa, cioè anche dal punto di vista etico.
Sicuramente.
Cioè quella è una vite che va su una sedia d'ondolo o va su un aereo che va a bombardare.
La consapevolezza, certo. La consapevolezza.
Devi perlomeno porti il problema, questo è importante. Poi le risposte ci sono, se le crea, ci vuole tempo, non possiamo guidare, però questo è importante.
Ecco, allora, entrando più nello specifico della tua attività, qual è l'argomento, diciamo, della tua tesi di dottorato?
Allora, innanzitutto io ho avuto la fortuna che il professor Marchis di vivere un dottorato molto stimolante, cioè di poter veramente esplorare quello che dovrebbe fare un dottorato, cioè il tempo a disposizione, quindi non partire già con un obiettivo, ma spendere questi 3 anni in libertà.
Per creare anche, esatto. Per costruirlo.
Per costruire, conoscere le cose che poi ti possono interessare, cioè... Non pensare al dottorato come una continuazione del tuo percorso di studi, esattamente, cioè la tesi non l'ho finita, ho 3 anni in più per finirla, ma proprio poterti aprire, poterti viaggiare, conoscere, leggere. E poco a poco, io sono al terzo anno, e nella mia tesi l'interesse si sta focalizzando ovviamente su un tema specifico, quello su cui devi fare la tesi per pubblicarla, e sarà probabilmente su Filippo Burzio. Filippo Burzio è un personaggio molto interessante, perché non è molto conosciuto, probabilmente voi non saprete chi è, nemmeno io lo sapevo.
E quindi diciamo va da sé che effettivamente sé. Anche noi.
Esattamente. No, esattamente, nel senso che Torino è piena di questi personaggi che sono veramente straordinari, poco conosciuti, secondo me sono sempre grandi, ma non quelli più famosi. E Filippo Burzio praticamente era un ingegnere a tutti gli effetti, quindi ha insegnato, sta parlando del primo Novecento, quindi ingegneria, esperto in balistica, ha fatto studi innovativi molto di balistica, è stato un giornalista, è stato un filosofo, abbiamo fatto questa teoria del demiurgo, ed è stato il primo, per esempio, direttore della stampa dopo la liberazione. Mm-hmm. Quindi lui è morto poi nel 48, però è una figura che è importante anche nell'ottica di bilancio e tecnologia, perché non era un ingegnere che ha fatto l'ingegnere in uno studio tutta la vita, ma ha esplorato tantissimo.
È proprio quello di cui parlavamo poc'anzi, quindi diciamo del connubio.
Esattamente. Ed è talmente ampio per cui tu, studiando lui, cioè la sua corrispondenza, le sue opere, cosa leggeva, da chi era letto, i collegamenti che aveva con l'ambiente culturale torinese, cioè Gobetta, Bobbio, dicendo, attraverso lui tu riesci a esplorare tutti i primi 50 anni di storia di Torino e forse anche dell'Italia, quindi le due guerre, la resistenza, il fascismo, insomma tutte queste cose. Cioè sono persone talmente eclettiche che non hanno vissuto la propria disciplina, nel suo caso la balistica e l'aspetto più, ovviamente ai tempi c'era più questa ingegneria anche più legata all'artiglieria, alla guerra,
sì,
scuola,
certo.
la scuola di applicazione dell'ingegnere.
Soprattutto nel primo Novecento.
Esattamente. Ma attraverso lui riesce a esplorare tantissime discipline e l'intera storia di Torino e forse in parte anche dell'Italia, perché quel periodo delle guerre.
E quindi a questo ti puoi legare per studiare come...
Per studiare tutto, puoi studiare appunto il giornalismo, attraverso il giornalismo come cambia la società, come era pensata appunto la politica.
Per poi rendersi conto che tutto torna, che tutto è collegato.
Esattamente, ed è il motivo per cui, ripeto, proprio c'è biennale di questa tecnologia, proprio perché non abbiamo solamente gli ingegneri che parlano, abbiamo filosofi, abbiamo storici, e tu quando entri qua nel corridoio e leggi il programma, capisci che quello che si studia in queste aule solamente in maniera monotematica, forse in un corso, perché tu fai 6 mesi solamente quella cosa lì, altri 6 mesi solamente quella cosa lì.
E invece diciamo l'attività che ti poni di cui hai l'obiettivo è appunto cercare di conoscere da dove arrivano tutte anche quelle tecniche che si studiano all'interno del corso di ingegneria. Quindi ad esempio banalmente parliamo di formule che sono le formule che diciamo un ingegnere nel suo percorso di studi vede sempre, ma senza chiedersi magari da dove arrivano.
Sì, è buffo questo, io non ci ho mai pensato, però se tu pensi quando tu fai appunto gli esami classici di formule, magari in queste formule utilizzi cose che sono state formule, concetti che sono stati scoperti 20 anni prima col teorema di Pitagora. Cioè non ti rendi conto che c'è una profondità storica e che tu
non le utilizza e basta, le utilizza perché stanno lì, vengono insegnate,
ma c'è un motivo per cui la stiamo studiando in quel modo, perché magari c'è stata una tutta una sua evoluzione storica, e questa è una cosa importante, perché studiando mi rendo conto che noi siamo molto poi legati all'idea del genio, magari, no? Il classico colpo di fulmine, cioè la mela che cade in testa a Newton, scopre. Se ti rendi conto che le grandi scoperte sono sempre state fatte non da zero, ma tu devi studiare quel personaggio lì nel suo tempo, perché magari erano idee che erano già nell'aria. La capacità di questi grandi non è stato avere l'eureka da film americani.
Esatto, ma diciamo avere la cognizione di causa, avere la consapevolezza anche di quello che si fa.
Esattamente, o legare insieme cose che già esistevano.
Guardando per esempio al passato.
Esattamente.
Io ti ringrazio per essere passato da noi, per aver dedicato questi 10 minuti che sono stati molto pochi e veloci, soprattutto perché è un argomento di cui potremmo parlare. Sì. Ti ringrazio per essere venuto qui a Pillole di Tecnologia.
Grazie a voi e a voi tutti che ci avete ascoltato.